cammino.
L'ha detto. Pronto, buonasera, eccoci qua, siamo a Nahera, come si pronuncia correttamente, davanti al fiume che si chiama di Nahera, che si chiama Naherilla, tanto per essere fantasiosi. Il posto è molto grazioso, siamo su una panchina del parco, abbiamo camminato tutto il giorno, tant'è ci siamo presentati al lavoro, alla postazione tecnica proprio all'ultimo momento. Sullo sfondo forse si sente il rombo di un motorino che sta passando sul lungo fiume. Oggi abbiamo, devo dire, molte cose da dire, e cominciando da ieri sera, perché ieri sera dopo la trasmissione a Logroño siamo andati nel Duomo e abbiamo guardato un Michelangelo, che è un quadro di Michelangelo che è conservato lì. E ci è arrivato per vie stranissime, è una piccola crocifissione conservata in una specie di cassaforte che viene tenuta aperta, ma penso ci sia sempre qualcuno che controlla, e appena chiudono la chiesa probabilmente bloccano anche la cassaforte. Con 50 centesimi si ha diritto a un flash di luce brevissimo e si riesce a intravedere il quadro. La chiesa è una di queste cattedrali gotiche abbastanza moderne, direi non di particolare fascino, però anche abbastanza imponente. La tappa di oggi è stata lunga, 29 chilometri, e noi ci siamo premuniti alzandoci presto. Però fin dal mattino abbiamo ricevuto un primo dono del Signore, perché siccome bisognava partire presto, il Signore ha provveduto a che non ci fosse la colazione pronta, per cui ci siamo incamminati digiuni e siamo rimasti anche digiuni abbastanza a lungo, perché abbiamo trovato un bar aperto e abbiamo supposto che tutti i bar lungo la strada sarebbero stati aperti, quindi abbiamo detto ma no, cerchiamone uno più carino, e siamo stati puniti nel nostro desiderio di cercare un bar più carino aperto, perché non ne abbiamo trovato uno che a Navarrete dopo 13 chilometri. Prima di arrivare a Navarrete abbiamo attraversato attorno alle embalse della Grajera, che è un laghetto, abbiamo trovato una sorta di parco pubblico di Logroño, dove c'era tutta gente che correva, andava in bicicletta, insomma una zona molto animata, che era attraversata dai pellegrini, quindi c'era questa strana commistione di atleti del giorno di festa e di pellegrini che un po' più lentamente con i loro zaini tutti in fila camminavano. A Navarrete, dove siamo arrivati verso le 11:30, abbiamo mangiato un po' e poi ci siamo incamminati per quello che era il grande strappo di 16 chilometri, tutto in salita, anche se una salita pienamente accettabile. Lungo quel tratto del percorso abbiamo avuto una serie di incontri fortunati con alcuni italiani che sono qui a fare il pellegrinaggio e che sono proprio qui davanti a noi anche adesso mentre stiamo trasmettendo. Sono Lori, Alex e Roberta, che ci hanno fatto compagnia durante la giornata, adesso sono anche venuti a controllare che cosa Odi Freddi racconterà degli incontri con loro, delle chiacchiere che abbiamo fatto e di tutte queste cose. Non siamo ancora nemmeno riusciti a andare a vedere un po' come è fatta Nahera, che è una città abbastanza importante perché è stata a lungo la capitale della Navarra e quindi conserva una parte architettonica monumentale interessante.
Sì, avrete sentito Valzania poco fa raccontare, ormai si è dimenticato di dire chi siamo, ma lui comunque è Sergio Valzania, io sono Pier Giorgio Di Freddi, oggi il direttore è un po' stanco perché giustamente il cielo l'ha punito, ieri ha voluto strafare e oggi si è trascinato come poteva lungo questo percorso, io ogni tanto mi giravo indietro, lo vedevo, tenevo d'occhio che non si allontanasse troppo e nel frattempo
era un tratto tutto in salita, che è la tua specialità.
Certo. e anche siamo stati puniti naturalmente per il fatto che non c'era la colazione, non c'era niente di aperto, insomma, quello che io deduco è che nessuno
che
ci segue,
che oggi è festa, si può dedurre che segue, oggi è il primo maggio.
Se qualcuno ci segue in questo modo può evitare, se per favore smette di seguirci, che noi ci arrangiamo da solo e facciamo meglio. Dunque, si diceva, abbiamo fatto degli incontri dai quali abbiamo dedotto che evidentemente il nostro pellegrinaggio è un po' un pellegrinaggio da fighetti, come si potrebbe dire, no? Nel senso che incontriamo questi altri pellegrini che ci chiedono com'è che andate in giro con questo zainetto così leggero, e noi diciamo ci abbiamo chi ci porta lo zaino, e dice ah sì, e dove dormite, quando arrivate agli alberghi? No, dice abbiamo già tutto prenotato, no? E così via. E ci guardano un po' malamente, giustamente, anche perché dicono ma voi come lo fate sto pellegrinaggio? E noi diciamo beh, dobbiamo fare ogni giorno un collegamento radio, e molti ci dicono ah ma siete voi, perché ormai la notizia si è sparsa, addirittura due ascoltatori sono venuti oggi dai Paesi Baschi, un italiano e la sua signora, per incontrarci. Noi naturalmente siamo arrivati molto in ritardo perché ci siamo trascinati su questo percorso, e che cosa abbiamo scoperto? Che fanno i veri pellegrini, non quelli come noi per l'appunto, che ormai hanno già una certa età e anche un lavoro da svolgere, no? Anzitutto che dormono in maniere molto più rocambolesche, credo anche più interessanti, ma sicuramente meno confortevoli di noi. Per esempio capita di dormire per terra, oppure capita di dormire in situazioni improvvisate. Ci raccontano per esempio che ci si può benissimo fermare non alla fine della tappa, ma a un certo punto si scoprono personaggi interessanti ai quali noi passiamo vicino senza manco accorgercene. Per esempio ci raccontava questa americana che vive a Firenze e che parla perfettamente l'italiano, anche perché ormai è italianizzata in qualche modo, e che per esempio c'è un matematico che sta lì in una specie di chiesa antica, un matematico che è uscito di testa probabilmente.
Tu ti sei preoccupato immediatamente moltissimo per queste tendenze dei matematici che passano da queste parti.
Non mi sono preoccupato, ma so che a volte i matematici finiscono così. Questo matematico ha fatto 5 volte il cammino a piedi, e questo credo che sia uno dei motivi per cui è uscito un po' di testa, non perché era matematico, ha fatto 5 volte il cammino, e però offre ospitalità ai pellegrini che passano di lì, cucina delle cene meravigliose, sembra, poi vanno tutti insieme a pregare al lume di candela, anche se sono di religioni differenti, ebrei, cristiani, musulmani, eccetera, ciascuno prega il suo Dio, tutti credono che sia lo stesso Dio, e tutti hanno ragione perché Dio non c'è, quindi evidentemente è la stessa cosa, ci si riferisce alle stesse cose. Vedo Chiara Galli che con una espressione sconsolata dice questo non lo fermeremo mai.
Vabbè, comunque, non è che possiamo pretendere in 7 giorni, ce n'è ancora, ce n'è ancora.
Convertito. Credo le prossime 3-4 settimane saranno decisive. Comunque appunto questi incontri ci fanno capire che il pellegrinaggio si sarebbe potuto fare diversamente se naturalmente noi avessimo avuto anzitutto tu una fede più salda e poi tutti e due forse un'età un po' meno pesante, se fossimo stati
l'età
giovani,
di uno divisa in due.
Per esempio questo sarebbe stato un modo.
Fra le cose proprio caratteristiche del cammino c'è proprio l'incontro con gli altri pellegrini, che può parere una cosa strana, dice ci si incontra e poi si chiacchiera, in realtà non è che ci si incontra e poi si chiacchiera, è che si viene forzati dalla macchina del cammino, perché anche se le tappe non sono assolutamente fisse, lo sono abbastanza, per cui praticamente la mattina e la sera, la mattina si parte quasi insieme o scaglionati, comunque la sera poi ci si trova a girare per delle località abbastanza piccole, più o meno sempre le stesse persone. Per esempio c'è anche un altro gruppo di pellegrini italiani, che sono 3 palermitani, che incontriamo tutti i giorni, e tutti i giorni chiaramente il rapporto si fa più prossimo, più vicino. La prima volta ci si dice solo siete italiani, poi siamo già a scambiarci le cioccolate, a fare queste cose qui. Va detto poi che i pellegrini, ci stavano raccontando appunto Lori, Alex e Roberta, che si prendono dei rischi anche abbastanza grossi, perché per esempio a Nahera, oggi 1° maggio c'è la festa del 1° maggio, hanno fatto la processione, insomma c'è un'attività, non solo la processione, cioè Guido Di Freddi è impallidito all'idea di che t'ho fatto arrivare tardi,
la manifestazione, non la processione.
T'ho fatto arrivare tardi perché così sbattevi. No, è anche una festa religiosa. E questo ha fatto sì però che in città ci sia molta gente, quindi i pellegrini hanno avuto delle difficoltà a trovare dove dormire. Per la verità ancora non l'hanno trovato, però fidando nella provvidenza di Dio e nel fatto che qui si è abituati all'accoglienza, ci hanno raccontato: ma adesso stiamo un po' in giro, poi un po' più tardi torneremo all'albergo dei pellegrini e probabilmente verrà aperto un qualche edificio, una chiesa, la palestra, qualche cosa della città. Però non dicono solo questo i pellegrini, perché per esempio Giusto Lori ha avuto un lungo colloquio con Di Freddi nel quale mi ha sostituito. Io è vero che ero un po' boccheggiante, restavo sempre indietro, però soprattutto nelle soste e poi in qualche momento in discesa e riuscivo a ricongiungermi con il gruppo, ho sentito che anche lei, dopo che lui ha esibito questo suo atteggiamento di grande distacco dallo spirito, questo negazionismo così spinto, lei gli chiedeva: ma veramente praticamente non provi sentimenti, non lo sai che la parola amore c'è in tutte le lingue? E lui un po' con me si lascia andare di più, invece con lei bonfonchiava delle risposte, sì, dice, magari è vero, però sono parole, insomma non bisogna lasciarsi prendere. Invece con me è andato giù duro e ha cominciato a spiegarmi che dalla sua lettura di Kant risulta, uno, che tutte le prove di Dio sono falsificabili, e questo in qualche modo lo sapevamo, se ci fosse il modo di provare l'esistenza di Dio sarebbe finito il gioco in qualche modo, o Di Freddi stesso dovrebbe essere lì in ginocchio, in fondo davanti, forse sarebbe in prima fila, essendo un logico, sarebbe quello che è più colpito dalla dimostrazione logica dell'esistenza di Dio, sarebbe in prima fila e si batte il petto, si butta la cenere sulla testa. Invece, appunto, l'esistenza di Dio è indimostrabile, e questo è collegato al fatto che il verbo essere ha una serie di significati diversi, a volte ci si confonde nell'usarli, ed è una di quelle cose veramente nelle quali ci si perde. Però trattandosi di linguistica bisogna stare attenti, è una lingua, non è la logica della matematica.
C'è un filosofo francese di nome Pierre Hadot che sostiene che la filosofia in realtà è un po' come fare esercizi spirituali, cioè che i filosofi di una volta, praticando la filosofia, non facevano altro che quello che poi i religiosi di oggi chiamano esercizi spirituali. Ora, questa cosa mi è venuta in mente perché Alzania diceva che stamattina abbiamo parlato di Kant. Ora, sembrerebbe che noi ogni tanto ci mettiamo a parlare per l'appunto, no, di filosofia, perché viviamo nelle alte sfere, no, e il cammino non ci tocca. Invece non era affatto così. Stamattina io ero molto seccato quando sono andato di fronte al ristorante alle 7:30 e dopo essermi alzato a un'ora indecente, cioè 7:15 per me è proprio fuori dell'ordinario, io seguo il comandamento che aveva dato Breton, il surrealista, dice: lascia che a svegliarti sia il cuscino. Questo è un ottimo consiglio, no? E invece in questo cammino già mi devo alzare a ore che non sono le mie. Stamattina, poiché la tappa era lunga, mi sono alzato presto per poter fare colazione e invece ho visto che questo ristorante era chiuso e la cameriera di dente mi diceva: ah, si apre tra un'ora.
Quindi ero non abbastanza... sempre le azioni degli uomini raggiungono il loro risultato, magari ne raggiungono un altro,
soprattutto
per esempio,
quello delle cameriere.
Se fossimo partiti mezz'ora, tre quarti d'ora dopo, non arrivavamo in tempo, non conoscevamo, non facevamo tutti quegli incontri.
Però rimane questo fatto che io ero abbastanza seccato, e quindi dopo aver invano cercato di fare colazione e aver visto che tutti i bar erano chiusi, allora in quel momento mi sono messo a parlare di Kant per sviare la mia attenzione, no? E non pensare al fatto che lo stomaco reclamava per l'appunto un po' di cibo. E mi è venuto in mente che il modo più semplice di raccontare in due frasi il contenuto della critica della ragion pura di Kant è semplicemente questo: Kant smonta effettivamente non soltanto le prove dell'esistenza di Dio, ma addirittura la possibilità di parlare o di pensare a quello che lui chiama le idee trascendentali, che sono dei concetti al limite, però per farla semplice, no, sono semplicemente quei concetti di cui poi abbiamo già parlato anche tante volte in questo nostro cammino, in queste nostre conversazioni, cioè Dio, l'anima e il mondo. Ora, come fa Kant a smontare queste cose? Beh, Kant semplicemente mette su un grande impianto, ma sostanzialmente non fa altro che dire, beh, se voi volete considerare queste idee, Dio, l'anima e il mondo, ecco che allora cadete nelle antinomie della ragion pura e quindi provocate cadete in contraddizione. Allora, quale insegnamento si può trarre da questo enorme lavoro filosofico di Kant, che è un po' al centro della filosofia moderna? La si può intendere in due modi. Il primo è quello di dire, certamente se cadiamo in contraddizione quando vogliamo parlare di queste cose, in particolare Dio, l'anima e il mondo, e allora se vogliamo rimanere razionali di quelle cose non dobbiamo parlare. Questo è l'atteggiamento per l'appunto del razionalista, io vi metto in questa situazione, io dico io non voglio cadere in contraddizione, per me il seguire la ragione è la cosa più importante, dunque accetto di non parlare di queste cose. Ma naturalmente si può fare anche il contrario, se invece uno vuole a tutti i costi parlare di Dio, anima e mondo, in particolare se vuole parlare di concetti come quelli di cui si parla nella religione, allora bisogna accettare il fatto di essere contraddittori, di uscire dalla ragione. Purtroppo in questi tempi soprattutto la Chiesa sta cercando di dire che in realtà non c'è contraddizione fra scienza e fede, fra fede e ragione, eccetera. Però Kant ci dimostra che invece la contraddizione non soltanto c'è, ma è evidente, bisogna fare una scelta. Vogliamo essere consistenti, non cadere in contraddizione, oppure vogliamo parlare di Dio? Ecco, le due scelte sono più o meno quello che abbiamo fatto io e Valzania. Io sto dalla parte della ragione e lui preferisce stare dalla parte di Dio anche a costo di cadere in contraddizione.
A volte mi domando perché si debba avere paura delle contraddizioni. Cioè, il mondo, come lo conosciamo noi nella nostra esperienza, è costantemente contraddittorio e quasi mai assolutamente razionale. Anzi, devo dire, di tutto quello che mi è capitato, a parte qualche lezione, anzi parecchie ore di matematica, di algebra, di geometria, di trigonometria a scuola, tutto il resto, tutta l'esperienza umana che ho conosciuto io, mi è sempre sembrata dominata, se non dall'irrazionale, senz'altro dalla conflittualità di ragioni diverse, che è poi un'esperienza che passa dagli affetti, che anche se a cor gentile amor ratto s'apprende, abbiamo nella nostra esperienza tutti noi degli incontri che si sono sviluppati meglio, altri peggio, non c'è l'equazione della felicità negli affetti. Pensiamo nella giustizia, tutte le volte che qualcuno dice ma non è giusto, non è giusto da un certo punto di vista, ma forse è giusto da un altro. Io di solito quando uno mi dice non è giusto gli rispondo la giustizia non è degli uomini, è di Dio. E quindi quando si propone,
voglio vedere nel momento in cui ti svaligiano se continui a rispondere questo.
Quando mi svaligiano lo stesso, mi è capitata una cosa, poi il mondo, la vita, la sequenza delle cose della vita sono doni di Dio, se no non esistono. E lì appunto è quello che mi pare cominci a delinearci sempre di più nel proporre come esistente, conoscibile, parlabile, dicibile solo ciò che è razionale. Se guardiamo solo ciò che è razionale rischiamo di buttare via quasi tutto, perché il razionale è uno spazio piccolissimo. E poi, mentre si parlava di linguaggio, perché poi c'è questo verbo essere che sta sullo sfondo, chieggia, ma ancora non l'abbiamo affrontato, però abbiamo parlato, per parlare del verbo essere, del linguaggio. Il linguaggio è una cosa che presenta una visione del mondo, ma una visione del mondo che anche nel linguaggio è costantemente contraddittoria. Non è una cosa che definisce in maniera univoca delle cose e dei rapporti. Esistono linguaggi che lo fanno, che riescono a fare questo, ma parlano di cose inventate, di rapporti inventati o comunque di rapporti che vengono proposti come modelli, ma non di cose che ci sono e di rapporti veri.
non esiste l'equazione del rapporto affettivo, mentre invece 2 più 2 fa 4, però il linguaggio 2 più 2 fa 4 non esiste in natura, è un linguaggio che abbiamo inventato noi. Quattro cose uguali per sommarle non ne disponiamo, o se dobbiamo andarle a cercare a dei livelli così infinitesimali che non fanno parte della nostra esperienza. La nostra quotidianità assomiglia molto a quella fila di casette che abbiamo qui davanti a Nahera, quelle del lungo fiume, che sono tutte diverse chissà per quali ragioni stranissime. Ce n'è una gialla, una bianca, una rossa, il padrone ha deciso così, magari non aveva deciso il padrone, è stato quello che l'ha ridipinta, poi il padrone si è seccato, chi lo sa che storia c'è dietro. Ma non è che non ne possiamo parlare perché non c'è una razionalità dietro a quello. Noi ne parliamo perché noi siamo dentro questo mondo a conoscerlo, a parlarne, a cercare di capirlo.
Dunque Valzania ci ha detto che non tutto ciò che c'è si può dire, si può esprimere nel linguaggio, e non tutto ciò che si dice deve essere per forza razionale, cioè deve seguire le leggi della logica. Ma ci mancherebbe altro, siamo perfettamente d'accordo su questo. Il problema è che quando facciamo dei discorsi dichiarativi, quando cioè ci chiediamo se ciò che diciamo è vero o falso, ecco che allora qui se non c'è la razionalità, se si accettano le contraddizioni, allora si tocca semplicemente in un gioco vuoto. Come mai? Ma perché c'è addirittura una legge logica che è stata battezzata, come spesso succede, no? Nelle leggi logiche con un'espressione latina che si chiama ex falso quod libet, cioè nel momento in cui noi raggiungiamo una contraddizione all'interno del nostro discorso, ecco che allora tutto ne segue. Allora è inutile parlare, è inutile discutere, è inutile dimostrare, quando si arriva a una contraddizione si può dire qualunque cosa, ed è per questo che noi cerchiamo in tutti i modi di evitare le contraddizioni, ed è per questo che nei discorsi dichiarativi non vogliamo assolutamente averne. Ovviamente ci sono discorsi che non sono dichiarativi, sono i discorsi letterari, per esempio i discorsi poetici, quelli che vogliono suggerire qualche cosa e non dire come stanno le cose, cioè non parlare di verità, e lì va benissimo, nessun matematico, nessuno scienziato rifiuterebbe a priori la letteratura o la poesia semplicemente perché dicono cose contraddittorie. Il problema sta per l'appunto quando noi incominciamo a parlare di verità. E questo è quello che in qualche modo ci distingue, noi due, Valzania ed io, ma soprattutto nel senso di coloro che si appellano alla ragione e coloro che invece si appellano alla fede. I razionalisti non hanno nessuna intenzione di impedire per esempio ai religiosi di fare i loro discorsi, di leggere ad esempio i libri sacri, purché questi libri sacri vengano considerati espressione di una letteratura, che siano considerati come poesie. Delle poesie non ci si chiede se sono vere o false, ma se sono belle oppure no, se ci toccano, se ci commuovono. La verità è un'altra cosa, ed è questo che la scienza invece rivendica per sé, il campo della verità. E allora quel discorso di Kant cercava per l'appunto di separare queste due cose, cioè se noi vogliamo parlare in maniera logica, in maniera dichiarativa, per l'appunto razionale, allora non possiamo parlare di Dio, non possiamo parlare dell'anima, non possiamo parlare del mondo come interezza. Se poi invece vogliamo comunque parlarne, allora dobbiamo sapere che in quel momento non stiamo facendo un discorso scientifico, non stiamo facendo un discorso razionale, bensì stiamo facendo della letteratura. Ecco, se la religione e se i religiosi accettassero questo fatto, cioè che ciò che loro ci dicono, ciò che loro leggono, ciò che loro propongono è letteratura, è poesia, è suggestione e non ha niente a che fare con la verità, allora saremmo molto d'accordo. Ci sono dei teologi, per esempio, che accettano questo, per esempio un teologo contemporaneo, Vito Mancuso, quando si parla con lui della resurrezione ci dice: ma se ci fosse stata una telecamera, per esempio, nel sepolcro di Cristo, non avrebbe registrato nulla, perché la resurrezione non è un fatto storico, non è un fatto del mondo. Ecco, uno che parla così a me va benissimo, allora la resurrezione è letteratura, è semplicemente per l'appunto un'immagine, una metafora, va tutto bene. Il problema arriva quando invece di queste cose si fa commistione e si crede che ciò che si dice nei libri sacri o ciò che si dice nella religione abbia a che fare con ciò che c'è veramente nel mondo.
C'è appena stato un dialogo bellissimo fra Odifreddi e la pellegrina Roberta, perché Odifreddi stava dicendo: ah che fame che ho, ah che sonno che ho, con aria lamentosa, e Roberta ha detto: quanto vi invidio, perché che siete fortunati, perché lei non c'ha un letto dove dormire, adesso deve andare a procurarsi. Comunque, un'altra cosa da dire di Nahera è che è dominata da Nahera, dove siamo adesso nel nostro cammino verso Santiago, è dominata da una parete rocciosa piena di nidi di cicogne, oltre che dominata da una grandissima croce in cima alla collina, ovviamente come segno di appartenenza, per cui c'è sempre un volo di cicogne, anche se non abbiamo ancora sentito il ciac ciac dello sbattere dei loro becchi. Cominciamo con i ringraziamenti, comunque, prima fra tutti Benedetta Annibaldi, anche oggi i fiori a lei per chi è stato in regia, insieme a Luciano Panici, che è il tecnico che ha permesso la messa in onda. Qui con noi ci sono Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri, che oggi hanno dovuto lavorare più del solito perché siamo arrivati veramente all'ultimo momento. Con i piedi che fumavano e ci siamo presentati al lavoro con un po' di ritardo. Prima di arrivare abbiamo visto un cartello, Burgos 89 chilometri, quindi ormai praticamente è fatta, siamo alle porte di Burgos, i cui abitanti possono cominciare a preoccuparsi. La tappa di domani è da Nájera a Santo Domingo della Calzada, presentata come tappa tranquilla, sicuramente tappa corta, 21 chilometri, è una tappa purtroppo fatta a rovescio perché il paesino dove ci si potrebbe fermare a mangiare purtroppo è troppo prossimo a Nájera e quindi mangeremo forse a Cirignuela, però mangeremo delle cose che dobbiamo comprare da Zopra, insomma in qualche modo si farà, c'è chi ha problemi più gravi dei nostri.